Riprendiamo la lezione dalla slide 22 del file circuiti combinatori. Come abbiamo visto nelle slide precedenti, ci sono diverse forme fra loro equivalenti che ci permettono di descrivere una funzione logica. Tra tutte queste possibili forme, ne esistono di particolari che vengono chiamate forme canoniche. E queste forme canoniche sono particolarmente importanti nella pratica perché rendono più semplici le procedure che ci permettono di semplificare le funzioni e quindi di andare a ottenere dei circuiti logici che sono più semplici, con i vantaggi che abbiamo discusso nelle slide precedenti. Le principali forme canoniche sono due. La prima forma canonica, chiamata anche somma di prodotti, dove i termini prodotto, come vedremo più avanti, vengono chiamati min termini. Questa forma canonica viene anche spesso indicata con la sigla SOP dall'inglese Sum of Products. La seconda forma canonica invece viene chiamata prodotto di somme, dove i termini somma vengono anche indicati come max termini, e questa seconda forma canonica viene spesso indicata con la sigla POS dall'inglese Product of Sums. Vediamo ora più nel dettaglio come sono fatte queste forme canoniche. Ovviamente iniziamo dalla prima forma canonica, passiamo alla slide 23. Come abbiamo già detto, quando noi abbiamo una tabella della verità, questa ci definisce in modo univoco una data funzione booleana. Da questa tabella della verità possiamo poi ricavare la corrispondente espressione algebrica andando a costruire la somma di tutti i prodotti, per cui questa funzione logica vale 1. Indicheremo con il termine min termine un prodotto nel quale tutte le variabili indipendenti di una funzione appaiono una sola volta e possono apparire ovviamente o in forma affermata o in forma negata. Allora, il termine min termine è quello che utilizzeremo nel corso. In realtà si può anche usare come dicitura termine prodotto oppure pi termine. Un min termine ha poi la caratteristica di rappresentare una sola delle combinazioni delle variabili binarie che sono elencate nella tabella della verità ed assume il valore 1 solo ed esclusivamente per quella specifica combinazione. Quindi, per tutte le altre possibili combinazioni, assumerà il valore 0. Poi, in generale, se noi abbiamo una funzione booleana di n variabili, allora esisteranno al massimo 2 alla n min termini. Per chiarire meglio il concetto di min termine, passiamo alla slide 24, dove viene proposto l'esempio di tutti i min termini di una funzione a 3 variabili. Ovviamente, avendo 3 variabili, noi abbiamo 8 possibili min termini. Allora, vedete che nella parte sinistra della tabella abbiamo elencate tutte le combinazioni possibili delle tre variabili x, y, z. Abbiamo poi una colonna min termine, che vi spiegherò subito come si costruisce, che indica il min termine relativo a quella riga. E poi il simbolo con cui andremo a indicare questo min termine in forma breve. Vi dico subito che il simbolo semplicemente è una m minuscola che sta per min termine, che ha come pedice il valore corrispondente della combinazione binaria della riga. Quindi in questo caso andremo da m0 a m7 proprio perché abbiamo 8 combinazioni. Allora, come si costruisce il min termine conoscendo i valori la combinazione delle variabili nella riga? Allora, osserviamo la prima riga, vediamo che tutte e tre le variabili valgono 0. Quando abbiamo 1, 0 nella variabile, questa apparirà nel termine prodotto come variabile negata, per cui alla prima riga, dove tutte e tre le variabili valgono 0, abbiamo che il min termine corrispondente è x negato per y negato per z negato. A questo punto analizziamo la seconda riga della tabella. Abbiamo sempre che x e y valgono 0, mentre z vale 1. Allora, analogamente a prima, x e y appariranno in forma negata nel min termine, mentre z, dato che corrisponde a un 1, appare in forma normale, cioè in forma fermata. Questa è una regola che vale per tutte le possibili tabelle della verità con un numero arbitrario di variabili. Come regola generale, quindi, se a una variabile è associato uno 0, questa apparirà nel mintermine in forma negata. Se invece alla variabile è associato un 1, questa apparirà nel mintermine in forma affermata. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 25, in cui vediamo invece il concetto di max termine. Allora, anche qui dobbiamo partire dalla tabella della verità, che come abbiamo già detto definisce in modo univoco una funzione algebrica booleana. A questo punto è possibile da questa tabella ricavare l'espressione logica della funzione andando a costruire il prodotto di tutte le somme per cui questa funzione vale 0. Da qui la definizione di max termine, che risulta essere una somma nella quale tutte le variabili indipendenti di una funzione appaiono soltanto una volta e possono essere in forma diretta oppure in forma negata. Anche in questo caso abbiamo che il max termine rappresenta una delle combinazioni delle variabili elencate nella tabella della verità e ha la caratteristica di assumere 0 solo per quella specifica combinazione e ovviamente assumerà 1 per tutte le altre combinazioni. Analogamente al caso del max termine, quando abbiamo una funzione di n variabili indipendenti, allora esisteranno 2 alla n max termini. Vediamo anche in questo caso un esempio che è contenuto alla slide 26. Abbiamo la stessa tabella di prima per una funzione a 3 variabili, che come prima sono indicate le combinazioni nella parte sinistra della tabella. Nella parte centrale abbiamo il max termine corrispondente a ciascuna riga e nell'ultima colonna, quella di destra, abbiamo il simbolo che viene utilizzato per indicare il max termine. Simbolo che è una M maiuscola che ha come pedice il valore decimale corrispondente alla combinazione binaria della riga. Come prima, i pedici vanno da 0 a 7 perché abbiamo 8 possibili combinazioni. Allora andiamo a vedere come si costruisce il max termine. Come prima, analizziamo la prima riga della tabella, dove tutte e tre le variabili valgono 0. Allora il max termine sarà dato dall'OR logico tra tutte e tre le variabili che appaiono in forma diretta. Analizziamo ora la seconda riga dove abbiamo x e y che valgono 0 e z che vale 1. Allora nell'OR logico la x e la y appariranno in forma diretta, mentre la z apparirà in forma negata. La regola generale per andare a ricavare i max termini, quindi conoscendo una combinazione logica delle variabili, è che tutte le variabili appaiono in OR logico tra di loro. Le variabili a cui è associato il valore 0 appaiono in forma diretta, mentre le variabili a cui è assegnato un 1 appaiono in forma negata. Passiamo ora alla slide numero 27 e vediamo che è possibile stabilire una relazione tra min termini e max termine. In generale, un min termine e un max termine identificato dallo stesso pedice sono uno il complemento dell'altro. Allora verifichiamo questa cosa considerando il min termine M1 del caso di funzione logica a tre variabili. Allora, se noi sappiamo che il min termine M1 è dato da x negato and y negato and z. Se quindi vogliamo ricavare il max termine M1, dobbiamo andare a calcolare il complemento di M1. Come vedete indicato nell'esempio in slide, il complemento di M1 risulta essere uguale a x negato and y negato and z tutto negato. A questo punto possiamo andare a utilizzare le manipolazioni algebriche che abbiamo visto prima. In questo caso, avendo una negazione che copre tutto un elemento, possiamo andarla a spezzare utilizzando il teorema di De Morgan. Come Quindi andiamo ad avere x due volte negato, or y due volte negato, or z negato. Ripassiamo un secondo il teorema di De Morgan, andiamo a spezzare la negazione, portiamo la negazione su ogni singolo elemento e andiamo a cambiare l'operatore. In questo caso abbiamo un operatore AND che diventa un operatore OR. A questo punto possiamo andare a utilizzare il teorema sulla doppia negazione, cioè sappiamo che la doppia negazione fondamentalmente viene cancellata perché il complemento del complemento risulta essere la variabile di partenza. Quindi x due volte negato or y due volte negato or z negato risulta essere uguale a x or y or z negato, che è esattamente il min termine M1. Ovviamente potete verificare anche voi questa proprietà andando a considerare uno qualsiasi dei min termini o max termini precedenti, andare a calcolare il complemento e vedrete che questa relazione è sempre verificata. Vediamo ora come andare a costruire le forme canoniche a partire dal concetto di min termine e max termine. Passiamo alla slide 28. E vediamo come si fa a costruire la somma di prodotti. Allora, il punto di partenza è sempre una funzione booleana di cui noi conosciamo la tabella della verità. Allora, questa funzione booleana possiamo scriverla andando in forma di somma algebrica, andando a sommare tutti i min termini che fanno assumere il valore 1 alla funzione. A questo punto è possibile andare ad applicare a questa somma di min termini i teoremi e le altre proprietà dell'algebra che abbiamo visto prima per semplificare ulteriormente l'espressione. Allora, qual è il vantaggio di andare ad adottare la forma somma di prodotti? È che quando noi andiamo a realizzare l'implementazione circuitale, a parte le porte NOT, andremo a utilizzare una porta AND per ogni min termine, e poi una sola porta OR a cui verranno collegate in ingresso tutte le uscite delle porte AND. Questa è una configurazione molto importante che viene anche chiamata implementazione a due livelli. Due livelli perché, tralasciando le porte NOT, abbiamo il primo livello dove ci sono le porte AND, una per ogni min termine, e il secondo livello dove abbiamo un'unica porta OR che riceve in ingresso tutte le uscite delle porte AND. Vediamo subito un esempio pratico di come si fa a ricavare la somma di prodotti. Passiamo alla slide 29, guardiamo subito la parte sinistra della slide dove abbiamo quello che potrebbe essere l'ipotetico testo di un esercizio, cioè io vi do la tabella della verità, in questo caso di una funzione a tre variabili, e vi dico: ricavate la somma di prodotti e l'implementazione circuitale. Allora, come si fa a risolvere un esercizio di questo tipo? Allora, innanzitutto abbiamo detto che la somma di prodotti è la somma di tutti i min termini per cui l'espressione assume il valore logico 1. Quindi guardiamo la colonna Z e andiamo a indicare, in questo caso con le frecce blu, quali sono i termini, le combinazioni per cui questa funzione assume il valore 1. D'ora in avanti guarderemo solo queste combinazioni, le altre per cui la funzione assume valore 0 non le andiamo a considerare. Allora, vediamo ad esempio la prima combinazione per cui la variabile, la z, assume il valore 1. Abbiamo 0,0,1. Quindi il corrispondente min termine sarà A negato, AND B negato, AND C. La seconda combinazione per cui la funzione z assume valore 1 è 0,1,1, per cui avremo A negato, AND B, AND C. Analogamente andiamo a ricavare tutti i min termini per le rimanenti combinazioni. A questo punto possiamo andare a scrivere l'espressione di z. Guardate nella parte in alto a destra della slide, abbiamo che z è uguale a A negato AND B AND C, OR A negato AND B AND C, OR A AND B negato AND C negato, OR A AND B negato AND C, OR A AND B AND C. Allora qui abbiamo messo in OR logico tutti i i min termini che abbiamo ricavato dalla tabella della verità. Esiste anche un modo di andare a esprimere, o meglio ancora, due modi di andare a esprimere questa funzione in forma più compatta. Il primo lo vedete semplicemente come somma logica dei min termini indicati però col simbolo m col pedice. In questo caso abbiamo m1 or m3 or m4 or m5 or m7. Un'altra forma più compatta è quella in cui andiamo a indicare il simbolo di sommatoria, la m, e tra parentesi i valori corrispondenti delle combinazioni binarie per cui la funzione vale 1, cioè 1, 3, 4, 5 e 7. Nella parte invece in basso a destra della slide vedete la realizzazione circuitale di questa funzione. Allora vedete che A, B e C, che sono le nostre variabili indipendenti, vengono messe nella parte in alto e poi abbiamo delle linee verticali che servono fondamentalmente a distribuire questi segnali all'interno di tutto il circuito. Per ogni variabile è poi disponibile subito il suo complemento che è dato dalla porta NOT. Potete vedere che avendo noi in questo esempio 5 min termini, abbiamo 5 porte AND, una che va a valutare ogni min termine, e poi abbiamo la porta OR in uscita che riceve in ingresso le uscite di tutte le porte AND. Ecco. Da questo schema si capisce bene perché queste reti vengono dette a due livelli. Abbiamo il primo livello di porte AND e poi il livello di porte OR. Per quanto riguarda i collegamenti elettrici, quando vedete il pallino pieno vuol dire che il collegamento viene fatto, mentre quando due fili si intersecano senza avere un pallino pieno vuol dire che lì non viene fatto un collegamento elettrico. Passiamo ora alla slide successiva, alla numero 30, e vediamo come si ricava invece la seconda forma canonica. Se noi abbiamo una funzione booleana di cui conosciamo la tabella della verità, possiamo esprimere questa funzione in forma algebrica andando a moltiplicare tutti i max termini che fanno assumere il valore 0 a questa funzione. A questo punto otteniamo una forma algebrica che può eventualmente essere semplificata tramite proprietà e teoremi che abbiamo visto prima. Allora, anche in questo caso è interessante l'implementazione circuitale, perché oltre alle porte NOT andremo a utilizzare una porta OR per ciascun max termine e una sola porta AND a cui vengono poste in ingresso tutte le uscite delle porte OR. Anche questa configurazione è una rete a due livelli, esattamente come lo era la rete che abbiamo ricavato nell'esempio precedente. Vediamo anche in questo caso un esempio pratico. Passiamo alla slide 31, dove abbiamo la stessa tabella della verità che abbiamo visto nell'esempio della somma di prodotti. Vediamo come di una stessa tabella della verità è possibile andare a ricavare il prodotto di somme. Allora, abbiamo detto che qui dobbiamo guardare solo ed esclusivamente le combinazioni binarie per cui la variabile risultato z assume il valore 0. In questo caso avremo le tre righe indicate dalle frecce azzurre nella slide. Allora, anche in questo caso guardiamo da questo momento in avanti solo ed esclusivamente queste righe dove z assume il valore 0. Vediamo che la prima riga per cui z assume il valore 0 è quella in cui tutte e tre le variabili a, b e c assumono il valore 0. Il max termine relativo a questa combinazione è a or b or c, dove tutte e tre le variabili appaiono in forma diretta perché sono associate a un valore 0. Guardiamo la seconda riga in cui z assume valore 0, che è quella relativa alla combinazione 0, 1, 0. Il max termine relativo a questa combinazione è a or b negato or c. A e c appaiono in forma diretta perché sono relative a 1, 0, mentre B appare in forma negata perché è relativo a un 1. L'ultima combinazione per cui la funzione assume un valore 0 è 1, 1, 0, per cui il min termine corrispondente sarà annegato o binegato o C. A questo punto, dopo aver ricavato tutti i min termini, è possibile andare a scrivere l'espressione algebrica di z in forma di prodotto di somme. Abbiamo che z è uguale a A or B or C, il tutto in AND con A or binegato or C, il tutto in AND con annegato or binegato or C. Anche in questo caso possiamo andare a esprimere questa espressione con due forme che sono contratte, comunque più brevi rispetto a questa. La prima è quella in cui andiamo a indicare il prodotto dei max termini andando a considerare il simbolo, in questo caso M0 and M2 and M6. Anche in questo caso possiamo andare a utilizzare un'altra forma in cui abbiamo il simbolo di prodotto che è pi greco, M grande che è il simbolo di max termine e tra parentesi i valori corrispondenti alle combinazioni per cui la funzione assume valore 0, in questo caso 0, 2 e 6. Anche in questo caso vi ho riportato nella slide l'implementazione circuitale di questa funzione. Abbiamo sempre A, B e C che sono le nostre variabili indipendenti che sono disponibili in questo caso sia in forma diretta che in forma negata. Possiamo vedere che in questa espressione abbiamo tre max termini, per cui avremo tre porte OR, una per ogni max termine. L'uscita di ognuna di queste porte OR viene posta in ingresso a una porta AND. La porta AND produrrà in uscita il valore della variabile z. Allora, anche qui è facile vedere perché questa rete viene chiamata a due livelli, perché abbiamo il livello delle porte OR che calcola in max termini e poi il livello della porta AND che calcola l'uscita z. Passiamo ora alla slide 2 dove andiamo a diciamo iniziare a definire dei criteri di costo. Allora, perché è necessario definire dei criteri di costo? Perché la complessità di un circuito che realizza una data funzione booleana è direttamente influenzata dalla complessità dell'espressione algebrica di partenza, per cui è necessario andare a valutare, data un'espressione, quale sarà il suo costo di implementazione. Allora, vedremo principalmente due criteri di costo, il primo che tiene conto del numero dei letterali, mentre il secondo che tiene conto del numero di ingressi. Per quanto riguarda il primo criterio, cioè quello basato sul numero dei letterali, beh, questo semplicemente attribuisce ad una data funzione un costo che è pari al numero totale di letterali, cioè ogni volta che una variabile indipendente appare nell'espressione algebrica. Quindi, se noi abbiamo ad esempio un'espressione con 5 variabili che appaiono ognuna 3 volte nell'espressione avremo un costo di 15. È ovviamente un criterio di facile valutazione perché basta contare le lettere presenti in un'espressione, ha però il difetto di non tener conto della complessità del circuito. Analizziamo un attimo insieme l'esempio riportato in slide 32. Abbiamo la funzione z che è data da A and B, or C and D, or A and, aperta rotonda, C or E. Allora, qui semplicemente per andare a valutare il costo espresso in termini di numero di letterali, dobbiamo semplicemente contare le lettere. Abbiamo A, B, C, D, ancora A, ancora C ed E, un totale di 7 letterali. Quindi il costo totale di questa espressione in termini di numero dei letterali risulta essere uguale a 7. Allora, vediamo anche un esempio che ci fa capire perché questo criterio, sebbene sia di facile valutazione, ha il difetto di non tener conto della complessità del circuito. Abbiamo che la funzione f può essere espressa in due modi equivalenti. Il primo modo è a and b and c and d, or a negato and b negato and c negato and d negato. Un altro modo equivalente per esprimere questa funzione è a negato or b, il tutto in AND con B negato or C, il tutto in AND con C negato or D, il tutto in AND con D negato or A. Allora, se ricavate la tabella della verità di queste due funzioni, vedete che è la stessa, infatti anche nella slide è indicata con la stessa lettera F. Se andiamo a calcolare il costo in termini di letterali, per entrambe le funzioni il costo è uguale a 8. Se però valutiamo come andremmo a implementare fisicamente queste due funzioni, abbiamo che nel primo caso utilizzeremmo due porte AND a quattro ingressi e una porta OR, mentre nel secondo caso andremo a utilizzare quattro porte OR a due ingressi e una porta AND a quattro ingressi, quindi un numero di gate logici maggiori rispetto al caso precedente. Ecco, se noi andremmo a valutare solo il costo in termini di letterali, non ci accorgeremmo di questa differenza a livello implementativo. Passiamo quindi alla successiva slide, dove andiamo a introdurre il criterio di costo basato sul numero totale degli ingressi. Questo criterio attribuisce ad una data funzione un costo che è pari al numero totale di ingressi alle porte logiche del circuito. Ovviamente questo è un criterio che è espressamente pensato per tenere conto della complessità del circuito. Recuperiamo l'esempio precedente in cui abbiamo le due diverse forme in cui la funzione f può essere espressa. Allora, come abbiamo visto prima, se noi utilizziamo solo il criterio basato sul numero totale dei letterali, queste due funzioni hanno entrambe costo uguale a 8. Andiamo a vedere invece come varia il criterio di costo basato sul numero totale degli ingressi. Analizziamo la prima forma in cui f è data da a and b and c and d, or a negato and b negato and c negato and d negato. Abbiamo 8 ingressi alle porte AND e 2 ingressi alla porta OR. Per trovare il costo totale dobbiamo andare a sommare tutti gli ingressi, quindi dobbiamo fare 8 più 2 uguale a 10. Allora, è facile verificare questo sia a livello algebrico che a livello circuitale. Se voi andate a disegnare il circuito relativo a questa funzione, avrete due porte AND, ognuna delle quali ha quattro ingressi, nel primo caso A, B, C, D, nel secondo A negato, B negato, C negato e D negato. Ognuna delle porte AND produce un'uscita che viene posta in ingresso a una porta OR a due ingressi, ovviamente. Quindi totale degli ingressi a tutte le porte è uguale a 10. 8 per le porte AND, 2 per le porte OR. Vediamo invece il secondo caso, cioè quello in cui la funzione f è descritta da A negato OR B, il tutto in AND con B negato OR C, il tutto in AND con C negato OR D, il tutto in AND con D negato OR A. Abbiamo 8 ingressi alle porte OR e 4 ingressi alle porte AND per un costo totale di 12. Questo perché abbiamo 4 porte OR a 2 ingressi, quindi un totale di 8 ingressi OR, e poi abbiamo una porta AND che deve raccogliere le uscite di queste 4 porte OR, quindi un totale di 12 come costo. Ecco, se noi andiamo a valutare questo criterio, ci rendiamo conto di come la prima espressione sia più conveniente della seconda in termini di porte logiche da utilizzare per realizzare la funzione. Quindi il circuito logico derivante dalla prima espressione è più semplice rispetto al circuito logico che deriva dalla seconda espressione. Quindi, riassumendo, possiamo dire che il costo in termini di ingressi, di numero totale degli ingressi, è in grado di evidenziare la complessità del circuito risultante, dato che è proporzionale al numero di connessioni utilizzati per l'implementazione. Questo numero diventa poi molto importante quando andremo a valutare la complessità di un circuito multilivello, cioè con più di due livelli, più complessi di quelli che abbiamo visto prima, dato che al crescere del numero dei livelli, l'impatto del numero di letterali sul costo complessivo si riduce via via a causa dell'aumento del numero di porte interne che non hanno connessioni dirette all'esterno, mentre questo problema non influenza il criterio di costo in termini di ingressi. Ovviamente poi quando andremo a considerare delle reti più complesse, non andremo a valutare i criteri di costo direttamente sulle espressioni algebriche, ma andremo a farle per ispezione diretta del circuito logico implementato. Vedremo poi in seguito che indipendentemente dal criterio di costo che adotteremo, l'espressione più economica non è necessariamente una sola. Infatti, a volte è possibile ricavare più espressioni equivalenti che soddisfano il criterio di costo utilizzato. Bene, con questo abbiamo terminato la seconda lezione del corso. Nella prossima lezione andremo a vedere uno strumento che ci permetterà di semplificare le espressioni logiche, che sono le mappe di Carnac, e sarà uno degli strumenti più importanti del corso.